Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Spot. Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, classico appuntamento del lunedì, quello che vi tiene compagnia con Silvia Trillini, a cui do il bentornato. Ciao Silvia.
Ciao Stefano, buonasera a tutto il popolo dorico, ben trovati a voi.
Allora, Silvia Trillini, che ieri era presente ovviamente allo stadio del Conero, che ha visto in diretta il match, che ci racconta anche un po' che cosa ha visto ieri. Insomma, che cosa hai visto ieri in campo?
Ho visto una bella Ancona, un'Ancona che ha ritrovato la vittoria, un'Ancona che ha ritrovato il gol, un'Ancona che ha vinto con merito e ha ritrovato anche l'entusiasmo insieme a tutti i suoi tifosi, quindi una bella partita messa in campo dai biancorossi, una buonissima prestazione con tanto appunto di gol, due diciamo viziati da due deviazioni avversarie, ma due perle invece da parte di due nostri giocatori, ovvero Gulinatti, che ha battuto una punizione davvero che quasi ci eravamo dimenticati qua ad Ancona come si battevano dopo un'astinenza di due anni, e poi l'altra perla, quella di Sambo, che poi avremo anche ospite questa sera ai nostri microfoni per la prima volta, un guizzo, un tiro che si è infilato a rete e che ha determinato sicuramente la chiusura del match a favore dell'Ancona. Quindi un'Ancona che davvero dopo due giornate, dopo due sconfitte consecutive, ritrova questi tre punti, ritrova, come dicevamo, l'entusiasmo. Tre punti meritati che diciamo lancia,
scaccia crisi,
ma se di crisi vogliamo parlare, io non utilizzerei questo
per noi
questo
no,
termine,
però per qualcuno già era un dramma.
Dicevamo che comunque il cammino sin qui in queste prime cinque giornate, lo diciamo oggi, ma la volta scorsa parlavamo delle prime quattro giornate, il cammino dei dorici era perfettamente in linea con quelli che sono gli obiettivi stagionali. Quello che appunto resta una conferma è la prestazione che in queste cinque partite, obiettivamente, nonostante le sconfitte, non è mai mancata da parte dei biancorossi, con delle conferme importanti anche su certi reparti che stanno consolidandosi e stanno mettendo anche in evidenza non solo la forza del comparto di per sé, ma anche le varie individualità che li compongono. Quindi parlo essenzialmente della difesa e del centrocampo, per poi insomma anche andare a sottolineare qualcosa in attacco, perché ieri poi abbiamo visto una piccola variante, una piccola sfumatura. Non c'era Belcastro in campo, perché in realtà non era nemmeno in panchina, perché è stato influenzato in settimana, quindi Gadda ha preferito farlo riposare. Al suo posto Amadou nel debutto da titolare con la maglia biancorossa, il giovane in prestito dal Cesena, che comunque si è mosso bene e che ha disegnato, se vogliamo così, un attacco un pochino diverso rispetto a quello che abbiamo visto con Belcastro e Martiniello. Un'Ancona che comunque si è fatta valere con un avversario che nei primi 30 minuti è stato scorbutico, poi l'episodio del primo gol a favore appunto dei biancorossi, che ha sbloccato definitivamente la gara per l'Ancona. Due episodi tra l'altro determinanti che i giocatori biancorossi si sono andati a cercare con furbizia, magari quella furbizia che nelle altre partite poteva essere mancata in certi frangenti, l'abbiamo ritrovata ieri, quindi anche questo sintomo di una squadra in crescita, di una squadra che se vuole sa trovare la combin giusta per smuovere la gara, per smuovere il risultato. Ma
certo che se ci sono le deviazioni in porta vuol dire che a monte c'è qualcuno che tira, perché sennò la deviazione in porta è i famosi autogol, in ogni caso con leggero tocco che può trarre in inganno il portiere, non ci sarebbe tutto questo se non c'è qualcuno che tira. Quindi secondo me va evidenziato che l'Ancona ieri tirava in porta. Giusto Cristian Camilletti, giunto nella sua postazione?
Ciao, assolutamente Christian. Buonasera a tutti, buonasera Silvio, buonasera Stefano, buonasera ai nostri amici radioascoltatori. Beh sì, è detto bene, insomma, ieri è mancata, cioè anzi è venuta quella fortuna che meno c'era stata nelle precedenti due partite, quella con il Chieti e quella con la Vigor, quindi è andata bene due volte, perché insomma Savor che per due volte mette in mezzo il traversone, per due volte gliela mettono in porta, nella propria porta, insomma...
È una
non
fortuna
so quante
cercata,
volte capita,
però,
quindi due su due, non so quante volte.
È
però
una
dai,
fortuna
è
cercata, no? Non è piovuta così dal cielo come poteva essere stato il rigore concesso al Chieti, no? Davvero, quella è stata una fortuna per il Chieti. E un po' ecco come invece il gol che è arrivato a Senigallia a favore della Vigor di Pesaresi, un gol che comunque quel giocatore, quell'attaccante non ha sbagliato grazie alle sue qualità, alle sue capacità di attaccante, che poi esatto. Se non sbaglio con la Vigor è arrivato anche a 100 gol.
Esatto, esatto, quel Pesaresi, quel Dennis Pesaresi che ogni volta che vede l'Ancona in qualsiasi
poi
categoria ti punisce sempre, quindi ecco diciamo Silvia che ieri non ha segnato nuovamente Martiniello, non è che mi ne faccia una preoccupazione perché insomma la carriera di Antonio Martiniello parla per lui, cioè non è il classico bomber da doppia cifra, diciamo che magari forse il nostro lato da tifoso un attimo si era un po' montato la testa, che magari ci fosse subito questo bomber che avesse trovato l'aria giusta ad Ancona che potesse andare in doppia cifra, però ancora siamo all'inizio della stagione, mai dire mai. Ecco, ieri hai avuto delle risposte secondo me molto importanti proprio di squadra, cioè ieri la squadra, a parte quei 25-30 minuti iniziali di cui parlavi, dove veramente il Zora non ha creato chissà che occasioni o che pericoli, però era sempre molto aggressiva sui portatori di palla dell'Ancona fino al 25esimo. Poi come la stappa l'Ancona, che ha fatto l'esatto contrario, cioè quello che stava facendo il Zora lo fa l'Ancona con quella palla recuperata da Alluci a centrocampo, che da là appunto per Saure il cross in mezzo e l'autogol, da lì cambia e svolta la partita dell'Ancona. È un'Ancona che è bella da vedersi, però cioè ieri mi veniva tra virgolette da piangere a vedere un gioco del genere, perché questa non è Serie D, cioè la qualità del gioco non è da Serie D.
Ma infatti aspetta, adesso al di là non facciamo troppi paragoni perché è ancora presto, però è vero che quello che stai dicendo è una constatazione rimarcata anche dai nostri radioascoltatori, dei tifosi dell'Ancona, che al di là delle sconfitte che ci possono stare, no? al di là delle sbavature, al di là degli errori che fanno parte insomma della dinamica di una stagione, è vero che questa Ancona piace di più rispetto a quelle viste negli ultimi anni, ma cos'è che fa la differenza, no? Perché comunque stiamo parlando di due categorie diverse, stiamo parlando di interpreti anche, no? Diversi, forse un po' meno di categoria, anche visto i tanti giovani, no? Che possono esserci in Serie D, visto certo. L'obbligo del, al di là che poi in Serie C fai il minutaggio e quindi li hai anche in Serie C e l'under, però questa è una squadra che piace.
È una squadra che piace perché intanto secondo me Gadda è riuscito in brevissimo tempo a mentalizzare questi ragazzi dove si trovano, hanno fatto capire loro dove si trovano, la piazza, quello che è il valore storico anche della maglia che indossano, e appunto sono anche poi ragazzi che comunque hanno sposato il progetto Ancona a prescindere dal discorso economico. Posso fare un esempio, Gulinatti stesso, vado sempre a battere là, ma non perché, come dico sempre, è il mio preferito, ma perché c'è anche un discorso di storia per quanto riguarda Gulinatti sul mercato quest'estate. Questo era un ragazzo che l'Ancona ha voluto fortemente. Sappiamo che l'Ancona in quel ruolo voleva Gatto, ok? Altro livello di giocatore, apro chiudo parentesi, quello che abbiamo visto in queste prime partite da Gulinati non l'abbiamo visto in 2 anni da Gatto, quindi mi tengo stretto in questo momento fortemente il buon Alessio Gulinati. Però questo ragazzo, tu sai, i calciatori hanno i procuratori che spesso sì, fanno i, diciamo, le cose buone per i loro assistiti, ma qualche volta forse ci mettono un po' troppo lo zampino e rischiano di fare dei danni. In questo caso il buon Alessio Gulinati ha scavalcato anche il proprio procuratore per scegliere Ancona. Procuratore faceva un po' la melina, no, ma sai, perché offri questo, altrimenti lo porto da un'altra parte, eh? E invece lui dice no, buoni tutti, non mi interessa, firmo un preaccordo da me.
E ieri un po' ce l'ha fatto capire.
Per farti,
che
capire,
aveva
farti capire che la causa Ancona lui la voleva, l'ha voluta con tutto se stesso, e poi dopo vedi in campo le prestazioni, l'umiltà di questo ragazzo, l'abbiamo detto anche ieri nel post partita. Questo è un ragazzo che, se mantiene questo standard di gioco e di livello, io faccio fatica a non pensare che il prossimo anno possa salire di categoria.
Sì, con quegli innesti giusti laddove mancano, senza dubbio, e chiaramente un percorso, no, iniziale che vai conclamando in questa stagione, e una società alle spalle sempre più solida ti porta. No, tanti, siamo all'inizio,
esatto.
Dobbiamo mettere...
Tu mi metti il peperoncino
dobbiamo
dove...
Dobbiamo mettere i tasselli, però... no, mano a mano,
no, certo,
al
Silvia,
posto giusto.
Io, ecco, sai... Si fa per parlare, quando vedi appunto queste prestazioni da parte dell'Ancona, anche quando magari non sono state vinte le partite, ma la squadra è sempre stata sul pezzo, è sempre stata piacevole da vedere,
indietro.
Mai assolutamente.
Adesso
io, non
va
so,
detto.
Adesso io non so se è anche una questione di condizione, appunto perché magari certi risultati, un gruppo che è granitico in questo momento, favorisce tutte queste varie prestazioni in campo e queste partite sempre belle da vedersi come atteggiamento. Però ecco, io non mi voglio spingere oltre, però sai, avendo visto quello che non si è andato a prendere in estate per motivi economici, perché il budget era quello che era, vedendo altre squadre come comunque si sono composte e comunque dei risultati che certe squadre non stanno ottenendo in questo inizio di stagione, io non vorrei, purtroppo, fatevi il segno della croce, toccate ferro, io non vorrei che ci trovassimo a un certo punto della stagione a doverci mordere il cosiddetto gomito perché qualcosa non è stato fatto e si poteva fare invece, proprio per stare alla pari con le altre.
Allora, io non guarderei troppo, esatto, troppo in là, Io non guarderei troppo in là, perché questa lo andrò a ricordare, a ridire ogni volta che avrò il microfono davanti a me. Questo non è l'anno dei risultati,
certo,
sul campo,
certo.
Benché ovviamente sono e saranno sempre risultati sul campo, no, ad alimentare entusiasmo, passione in tutti gli ambiti, sia nei confronti della tifoseria, sia nei confronti della società, sia nei confronti di possibili nuovi sponsor, eccetera eccetera. Però questo è l'anno dei risultati in ambito societario, quindi memori delle parole di Vincenzo Guerini, memori delle parole dello stesso Gadda, dello stesso Bruniera, ci dobbiamo concentrare sull'aspetto societario, che, lasciamo un attimino da parte il campo, si è assestato.
Si è assestato.
E come si è assestato?
Si è assestato. Vabbè, intanto quello era un passaggio che è arrivato anche con un certo ritardo, però è arrivato, e che magari può aver dato anche una certa tranquillità alla squadra. La butto là, perché comunque sia lo staff tecnico comunque ha sempre avuto una certa protezione nei confronti della squadra sin dall'inizio, proprio cercando di lasciarli più isolati possibili dalle questioni societarie. Adesso però hai consolidato l'organigramma, c'era consolidare altro, c'era consolidare appunto una questione economica, una questione legata a nuovi sponsor che devono entrare. E faccio anche riferimento al messaggio e di Curva Nord di settimana scorsa. Hanno detto delle cose giustissime per quello che mi riguarda, la vedo esattamente come loro. Cioè, adesso bisogna dare un segnale forte, perché la squadra sul campo lo dà, però adesso deve arrivare anche dalla società questo sostegno, come lo dà il sostegno appunto trovando nel più breve tempo possibile quelle risorse che più volte sono state inneggiate, e quindi bisogna trovarle proprio per dar manforte ancora di più allo staff tecnico. Poi è vero quello che dici tu, Silvia, questo non è l'anno che tu devi pensare al salto, però qui mi ricollego a quello che dicevo prima. Se tu guardi le altre e guardi quello che stai facendo tu, è vero che l'obiettivo non è quello, però il calcio insegna spesso che magari quando parti con un profilo basso rischi di fare invece quello che non era preventivato. E quindi, sai, se tu arrivi lì, perché non te la devi giocare? Perché? Per 100.000 euro o 200.000 euro che non sono stati messi sul mercato? Per rinforzare un determinato reparto? A me, francamente, farebbe veramente girare, come direbbe Stefano, i ciondolini. Cioè, quindi...
Però poi c'è anche il mercato di dicembre, gennaio, vediamo. Certo. Vediamo come arriveremo, soprattutto a dicembre, perché ci aspetta un ottobre di quelli e poi subito...
Ecco, qui sono curioso, Silvia. Ci stavo pensando oggi. Noi vediamo una squadra bella sul campo. Bisogna vedere poi quando i campi saranno un po' più pesanti, se vedremo la stessa qualità. Ecco, questo è in questa fase è l'altro lato di me si domanda questa cosa. Saremo belli così anche nel periodo invernale con i campi pesanti dal maltempo e da tante altre cose? Ecco, questo sarà da capire. Ad oggi però noi vediamo, è un dato di fatto, una squadra bella.
Sì, secondo me però mister Gadda, no, punta anche a far allenare la squadra sui campi in erba, anche per quel discorso lì, no? Per mantenere gamba e ritmo in quelle occasioni in cui appunto ti ritrovi di fronte, o meglio ti ritrovi a dover giocare su dei campi pesanti data la stagione invernale. Allora, abbiamo fatto un...
Avete fatto 16 minuti abbondanti di design abbondantemente.
Posso andare allora? Ho fatto il mio dato, posso?
Dov'aio?
Allora, prima di andare con il primo ospite, tanti messaggi che sono arrivati, però io partirei da uno che ci ha sollecitato, di un nostro ascoltatore, che è talmente nostro ascoltatore che prima ci chiede a che ora va in onda la puntata e poi ci manda il messaggio. Vabbè, quindi prendiamolo con le...
Capita,
succede. Un po' con le molle, diciamo così, prendiamolo con le molle. Allora, vediamo così, ve lo metto anche qua, così lo vedete, no? Dice, ciao a tutti, ieri in tribuna ho visto un personaggio, che adesso io non dico però, e devo dire che la sua presenza non è passata inosservata. Qui abbiamo qualche dubbio, perché mi pare che in molti non l'abbiano visto, soprattutto gli addetti ai lavori.
Ti confermo che
lo
c'è.
Lo so, perfetto. A me personalmente è elettrizzato. Oggi non è uscita alcuna notizia in merito, forse per non svelare le carte. Quindi provo a chiedere a voi, è lui il nuovo socio di cui tanto si parla per ambire verso nuovi vincenti orizzonti, o magari è interessato a investire su Radio Tua? Grazie, Frank D'Ancona.
O magari investe su tutte e due, chi lo sa.
L'importante è vedere quante marce fa sopra, cioè se fa anche retromarcia dopo che ci ha investito, perché qui ci resta solo quello da pensare.
Ah, in questo però... momento sappiamo che è socio di minoranza del Chieti insieme a Serra, no? Sì. Quando il pacchetto di maggioranza abbiamo conosciuto tutti essere stato acquisito dalla Virgo Milano.
Esatto.
Detto questo, il fatto che fosse ieri al Del Conero sicuramente non è una casualità. Quindi ad oggi non sappiamo l'entità vera della sua visita, quindi potrebbero esserci stati incontri magari con l'attuale proprietà dell'Ancona, ma non abbiamo insomma notizie certe in merito. È ovvio che sì, è un personaggio che potrebbe, visto la sua presenza al Del Conero, avere un interesse, no, di fondo, che però ad oggi è allo stato, ma nemmeno direi embrionale.
No, ecco, adesso sinceramente, Silvia, non so dirvi veramente fino a che punto ci possa essere un interesse, una chiacchierata o cos'altro. Magari potrebbe essere stato di passaggio da queste parti e si è venuto a vedere la partita, non lo so, adesso scherzi a parte, bisognerà capirlo. Io dico sempre che se tu hai dei risultati sul campo e le prestazioni sono quelle che stiamo vedendo, riesce anche ad attirare nuovi sponsor, riesce ad attirare nuovi imprenditori che magari vogliono investire in questa Ancona. Poi è chiaro, oggi come oggi la società è completamente nuova, quindi non ci sono debiti. Entrare in questo momento nell'Ancona io credo che sia la cosa più facile in assoluto. È chiaro che ci vuole anche la voglia di investire.
Direi proprio
perché
di sì.
Il popolo biancorosso vuole tornare il più in fretta possibile sui campi professionistici e non vivacchiare
sì,
nei campi di
Serie B. Ci vuole tornare con un progetto concreto, ci vuole tornare con la certezza che chi acquisirà poi la società, le quote, quant'altro, abbia con sé non soltanto a parole, no, il progetto, ma che abbia già in serbo, in tasca, l'intenzione di investire ad esempio su un semplice campo d'allenamento in erba.
Quello ecco. che manca
quindi,
da sempre, cioè,
voglio
praticamente.
Dire, ci sono situazioni che devono essere certificate in partenza per no, poi prendersi sul groppone tutta la baracca, perché ne abbiamo viste di tutti i colori, ne abbiamo sentite di tutti i colori, progetti stupendi, situazioni no, in essere che sembravano lì sul punto di essere concretizzate e poi è sfumato
ormai,
tutto. Quindi,
ormai Silvia, credo
insomma,
che abbiamo imparato tutti quanti che dobbiamo lasciare veramente spazio solamente ai fatti, non alle chiacchiere, perché di chiacchiere ormai ne abbiamo sentite tante. Io già, guarda, ti dico questa, ormai ne abbiamo sentito quante volte, in 3 anni quella categoria. Io quando sento questo suona il campanello d'allarme per me, perché tutte le volte, boom, abbiamo sbattuto puntualmente contro il muro e ci siamo schiantati. Quindi io non voglio più sentire questa cosa, voglio solo lasciare spazio ai fatti, voglio il progetto vero, come lo voglio io, lo vogliono anche
cioè,
i nostri radioascoltatori.
Non lo vogliamo con le slide, con i rendering,
no,
basta.
Non
vogliamo nemmeno più rendering.
Ma no, ma perché ormai per riempirsi la bocca sono tutti bravi, ma non accade solo da Ancona, è anche da altre parti dove abbiamo visto
carità,
saltare determinate situazioni. E penso che siamo tutti stanchi per questo. E quindi bisogna pensare solamente
che
al concreto.
Che ti manca, Silvia? Che dillo, cosa ti manca?
No, volevo sapere se era tutto regolare, no?
È lì che aspetta, che allora è finita a chiacchierare, perché lui è in linea, no. È il nostro primo ospite in linea.
Cosa vuole? Chi è? Pronto? Pronto.
Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico, buonasera.
Buonasera. No. Buonasera, non volevo disturbarvi, vi sentivo.
No, ma perché Cristian stasera è carico, eh?
Bene. Buonasera comunque a Stefano, Silvia, Cristian e tutti i radioascoltatori.
Senti, dovevi finire a dire qualcosa?
No, adesso ci pensa allora, Peppe. Partiamo proprio dall'ultima cosa, dai, di Daniele Ferro, vai, partiamo da là.
Che mi dici di Daniele Ferro, che non è Tiziano Ferro?
No, Daniele Ferro insomma è stato avvistato in tribuna nella giornata di ieri, abbiamo avuto la conferma che fosse lui, visto che comunque è un giovane imprenditore campano, non è un volto che conosciamo molto da queste parti, è venuto insomma a vedere la partita e in questo momento Daniele Ferro è ex presidente del Chieti, aveva rilevato nei mesi scorsi le quote il 70% da Nicola Di Matteo e poi le aveva cedute qualche settimana fa alla Virgo, che è l'attuale proprietà del Chieti. Negli ultimi giorni ha ceduto anche il 15% insomma rimanente, quindi in questo momento qua è libero. È chiaro che in questo allo stato attuale delle cose 2 più 2 potrebbe far 4, quindi magari non so, un possibile ingresso, un possibile sponsor, una possibile situazione, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, però magari i prossimi giorni in questo senso potrebbero far capire qualcosa. Ora non è il primo Daniele Ferro, ricordo anche nelle scorse settimane ci fu l'approccio con la Fabriani Group, no? Il gruppo romano che la holding romana che si era approcciata anche già alla Fermana. Io penso che le manifestazioni di interesse sull'Ancona siano diverse, perché oggettivamente una piazza come Ancona non è che sia, anzi, è anche abbastanza appetibile, molto appetibile per certi versi. Poi bisognerà capire se questi interessi in primis si concretizzeranno e magari come si concretizzeranno, quindi possono esserci mille sviluppi. Quello che noi sappiamo è che Daniele Ferro, insomma, era in tribuna, ha guardato la partita, è adesso una persona che non ha vincoli con il Chieti, e probabilmente nei prossimi giorni, diciamo, potrebbe sondare il territorio per qualcosa. È chiaro che però poi tutto passa dall'attuale società dell'Ancona.
Senti Peppe, tralasciando questo discorso ed entrando invece nel merito della quinta giornata di campionato, per quello che ci riguarda Ancona Sora, un bellissimo 4-1, ti è piaciuta questa squadra? Ti piace questa squadra?
No, ieri mi è piaciuta molto, una squadra che con maturità ha portato a casa la partita, ha sfruttato l'episodio, diciamo l'autogol che ha sbloccato, poi il calcio di punizione di Gulinatti, e poi ha amministrato bene, non è andata mai in affanno, neanche dopo aver preso insomma il 3-1, una squadra che ha messo in evidenza anche le seconde linee, quindi che hanno fatto rifiatare i titolari. Ieri ha giocato con personalità, sinceramente, ecco, forse qualitativamente ci sono state domeniche più positive, penso ad esempio alla partita con il Chieti, in cui la squadra mi era piaciuta moltissimo come qualità di gioco eppure aveva perso. Invece la giornata di ieri, dove magari soprattutto nel primo tempo la manovra era un po', come dire, un po' ingessata, comunque non fluida come sempre, eppure l'hai portata via con personalità, quindi giornata molto positiva dal mio punto di vista.
Ecco, giornata positiva che ci dà anche delle conferme, no? Che arrivano appunto dal campo, che arrivano da determinati reparti, no? Di Casa Biancorossa. Uno su tutti, il centrocampo, poi entriamo nel merito di questa analisi sul centrocampo, perché ci sono tre individualità di cui non si può davvero fare a meno, sapete già chi sono, però ecco, anche in difesa l'Ancona si dimostra nuovamente solida, tant'è che dal bilancio, no, reti fatte, reti subiti, tre gol subiti, l'Ancona al momento è una delle difese migliori insieme al Chieti.
Ma guarda Silvia, concordo tutto il tuo discorso. Il centrocampo ad oggi, dopo cinque partite, dopo comunque le due di Coppa, dopo le amichevoli, possiamo dire che il centrocampo è un po' il fiore all'occhiello di questa rosa. Tre giocatori che sono veramente, veramente importanti per la categoria, ovviamente Gulinatti, playmaker, le due mezzali, Sare e Alluci, giocatori che lo commentavamo anche ieri in tribuna stampa, cioè non hanno mai giocato in Serie C, e mi chiedo perché a questo punto. Forse ci sarà stato qualche problema, qualcosa di sfortunato nel corso della loro carriera. Sono molto giovani, sono molto giovani, avranno le loro possibilità, però oggettivamente sono quei giocatori che poi la Serie C l'abbiamo vista fino all'altro ieri, praticamente sotto i nostri occhi, guardando com'era il livello della C. Tre giocatori del genere possono starci tranquillamente. Bene anche la difesa ormai, Kodromat, Boccardi, Magnanini hanno i tempi giusti, rischiano poco. L'Auxemis, credo che ieri, tra te e Cristian aiutatemi se dimentico, ma l'Auxemis, tolto il gol dove era incolpevole, non ricordo abbia subito un tiro nello
nessun
specchio.
Intervento.
Comunque.
No, forse al primo minuto
del primo tempo c'era stata
quella deviazione, poi è finita,
sì,
in corner, se non sbaglio.
Così, ma non è stato, i guanti non se li è mai sporcati praticamente.
Forse neanche li ha messi ieri i guanti.
Quindi ecco, quindi da questo punto di vista molto solida. Bisogna paradossalmente centrare un po' il discorso attacco, e dico perché l'attacco a due punti a me è piaciuto tanto ieri, è piaciuto tanto perché un giocatore come Amadori pressa, è in grado di pressare, è in grado di mettere in difficoltà la difesa, e quindi a due punte l'Ancona riesce anche a essere più pericolosa, solo che in questo momento domenica rientrerà Belcastro, che è stato fuori per motivi insomma di salute, ha avuto la febbre. Secondo me, per riuscire a conciliare la presenza di Belcastro, che è il giocatore che, insomma, pensare a un Ancona senza Belcastro mi risulta difficile, comunque un giocatore di grandissima esperienza, di grande qualità, quindi ritengo che Belcastro, se sta bene, gioca in ogni condizione. E insieme a Belcastro le due punte, attenzione che Mister Gadda non possa pensare a qualcosa di diverso a livello di sistema di gioco, quindi non mi sorprenderei di vedere qualche cambio ulteriore a livello tattico per cercare di bilanciare le esigenze, sia di tenere in campo Belcastro magari in una posizione da trequartista che a lui può essere più congeniale, e sia le due punte che sono andate molto bene Amadori. Martiniello ha fatto una partita insomma di sacrificio, non è riuscito ad arrivare al tiro, però veniva spesso incontro, giocava con la squadra, ha preso anche parecchi falli. Bene anche nell'esordio il giovane Pangrazzi, che comunque è un giocatore di cui si parla bene, che ha fatto molto bene in primavera, che ha fatto, sta facendo bene in juniores, ma che con le due punte potrebbe avere più spazio. Poi bene soprattutto, Silvia, lo avrete ospite, Sambu, che si è messo in luce. Ecco, con il sistema di gioco a due punte, forse per questi ragazzi può esserci anche più spazio, e magari recuperiamo un giocatore come Belcastro, che in queste prime cinque giornate, correggetemi anche qui se sbaglio, è stato un po' l'anello mancante di questa Ancona.
Sì, anche perché secondo me Peppe Belcastro proprio il passo da seconda punta non è che ce l'abbia, però nella posizione magari di trequartista è quella che potrebbe, ecco, dare anche quel passaggio in più, quell'ultimo tocco per gli attaccanti che li manda in porta, che appunto con un Martiniello e un Amadori davanti potrebbe dare la ciliegina sulla torta. Ma era di fatto anche l'idea iniziale di Gadda in precampionato, che poi è cambiata per quale motivo?
Ma concordo con te, Cristian. Sicuramente il passo è quello da trequartista, è quello da giocatore in grado poi di mettere il passaggio giusto, di stare dietro le punte. Io penso che sia cambiata anche per un discorso, secondo me, di under, no? Perché pure quello è importante. L'Ancona
sì,
in questo
certo.
momento gioca con un under in porta e due sugli esterni. Chiaro che se dovessi continuare a dare fiducia ad Amadori e quindi recuperare un under davanti, rinunceresti a un under sulla fascia e quindi metterti anche in una situazione diversa, tradotto 4-3-1-2, e quindi posizione di Belcastro sulla tre quarti, due attaccanti e una situazione diversa. Gadda questo tipo di gioco, questo tipo di sistema lo ha già adottato in passato, quindi non sarebbe una cosa insolita per lui. Secondo me a Teramo non sarei sorpreso di vedere una formazione.
E soprattutto,
quindi,
scusa Silvia, sì. soprattutto il Belcastro trequartista con Gadda ad Imola è andato in doppia cifra a livello realizzativo.
15 gol, se non
esatto.
Dato,
adesso è vero che parliamo vero. Quasi di un secolo fa, nel secolo tra virgolette, perché poi Belcastro...
2018,
esatto,
2017.
Belcastro è un over 30, quindi gli anni passano e cambiano diversi. Però lì fece
Cristian,
veramente il meglio.
Cristian, perdonami, Belcastro è un 91, cosa vorresti dire? Che siamo vecchi noi del 91?
Allora, qua
siamo...
Peggio,
dai,
allora.
Andiamo via noi.
No, perdonami la battuta, però sì, indubbiamente hai detto una cosa giusta, quindi è un giocatore che in quella posizione può fare più. Partiamo da una certezza: l'Ancona non rinuncerà mai ai suoi tre mediani, quindi questo è un sistema di gioco che consente anche ai tre mediani di rimanere nella posizione.
Ecco, quindi
attuale,
la rinuncia quindi. È tra Marino e Savor.
Io credo Marino, perché facendo un ragionamento di questo tipo, Savor potrebbe abbassarsi sulla linea dei difensori, Magnanini scalare a sinistra, che è un qualcosa che ha fatto anche a Ravenna, Boccardi e Codro Mazzi in mezzo, quindi secondo me
più
il mosaico potrebbe funzionare anche così.
Più fattibile come questione diciamo tattica. Amadori, che ieri appunto aveva anche una gran voglia di rivalsa, perché insomma sto ragazzo qua è al primo appuntamento, diciamo, tra i grandi, seppur parliamo di Serie D, però insomma il livello tra una Primavera 2 e un campionato di Serie D c'è e come, però questo ragazzo ha dimostrato anche una cosa che già ci avevano preannunciato, che insomma a livello di testa è uno che insomma si scalda con molta facilità, e ieri lo abbiamo visto. Adesso da capire se è appunto dovuto magari anche a un certo tipo di pressione che il ragazzo sentiva sulle spalle, dovendo dimostrare qualcosa alla prima da titolare.
L'hanno dominato però,
Sì,
l'hanno...
sì, ma io a un certo punto ho temuto, ti dico la verità, che il cartellino non fosse giallo ma fosse rosso, quindi...
Ecco, ha fatto una gran partita, partiamo da questa premessa, ha fatto una gran partita, ha pressato sempre, è riuscito ad arrivare alla conclusione, senza paura, ha puntato l'avversario e tutto. Chiaro che in quella circostanza... prendi il 3-1 da pochissimi minuti, il difensore ti provoca, tu reagisci anche in maniera plateale, e io arbitri che ti mandano fuori li ho visti sinceramente in quelle condizioni. Poi magari hai preso il 3-1, lasci la squadra in 10, rischi di compromettere una partita già chiusa, quindi sotto questi aspetti il ragazzo sicuramente crescerà, però è un ragazzo che ha dei numeri, indubbiamente ha dei numeri importanti, non fai tutti quei gol in primavera con il Cesena, che è un settore giovanile di un certo livello. Secondo me se avrà le sue possibilità, Amadori può fare cose buone quest'anno.
E ricordiamoci sempre che Amadori solamente qualche mese fa, parlo del gennaio scorso, aveva gli occhi puntati addosso del Palermo, che addirittura lo voleva prendere a titolo definitivo dal Cesena, ma il Cesena disse no, perché ci puntano e lo vogliono far crescere questo ragazzo. E l'Ancona da questo punto di vista ha anche sfruttato i buoni uffici che Gadda e Tamai hanno proprio con il Cesena per portarsi a casa questo gioiellino della cantera bianconera.
Beh sì, poi ci sono stati anche dei consigli in mezzo, diciamo, certo, al ragazzo, ad certo, esempio ci arrivano indiscrezioni di mercato estivo, come un ex biancorosso, sì, sì, quale Roberto Colacone abbia, diciamo, indirettamente caldeggiato, mm-hmm, mettiamola così, la destinazione così. Ancona, quindi tante cose, un'operazione giusta perché l'Ancona si è assicurata uno dei migliori profili giovani da questo punto di vista. Però mi ripeto, Cristian, attenzione anche a Pangrassi perché è un giocatore molto interessante, ed è molto interessante anche Sambu, cioè Sambu ieri ha fatto vedere delle cose di un certo livello. Poi è chiaro, un conto che le fai con un Sora sbilanciato, un Sora all'attacco con tanti spazi, è un conto che le fai magari in una partita bloccata laddove la devi, laddove serve qualcosa di più. Però
è stato,
ragazzi,
l'atteggiamento di Sambu, sì, secondo me, positivo, perché per dire, con il Chieti quando è entrato non mi è piaciuto, mentre ieri ha avuto un atteggiamento molto positivo e molto propositivo.
Ecco, questi ragazzi diciamo che possono essere buon valore aggiunto se crescono all'interno del contesto ancora.
Allora, vediamo se ci sono dei messaggi, perché ne avevo visti diversi appunto andavano a chiederci dettagli proprio sotto il profilo della parte tecnica. Prima parlavamo anche su Facebook, Stefano, prima parlavamo, no, di come questa squadra riesce ad essere apprezzata, riesce a piacere di più, nonostante la categoria, rispetto a quella dell'anno scorso, perché continuano appunto ad arrivarci questi tipi di commenti, al di là che, ecco, leggevo prima un messaggio di un nostro radioascoltatore sulla pagina Facebook che diceva però il gioco, il ritmo in Serie D è molto più lento rispetto, ecco, alla Serie C, ed è vero.
Beh, quello sì, poi ad esempio parlando con tanti amici questa mattina, mettevamo un po' a paragone il centrocampo dello scorso anno e il centrocampo dell'anno attuale. Se proprio vogliamo giocare così, scherzando tra di noi, da una parte Colisacco, Gatto, Paolucci, dall'altra parte Allucci, Gulinatti e Sare, io due, uno e mezzo di quest'anno me lo porterei insomma nel centrocampo dell'anno scorso, quindi
vedi anche un Allucci, ecco, francamente, che ha 27 mi sembra, 26 adesso,
Allucci è un classe 98, ecco, quindi sì.
Ormai la sua carriera è stabilizzata in Serie D, anche qua è da capire, e parliamo di un giocatore, anche lui, che a Ravenna non era un titolarissimo, tanto che viene via da Ravenna perché loro propongono un rinnovo di contratto, ma segue Gadda perché gli dà la certezza della titolarità, cosa che a Ravenna lui non aveva. Però sono veramente delle cose assurde.
Non è che non se la merita, ecco.
No, però sono quelle cose, quelle stranezze del mondo del calcio che tu dici, ma cavolo, un classe 98 che comunque ha fatto la sua, tra virgolette, gavetta nel campionato di Serie D, dove spesso ha giocato da titolare, a parte appunto l'anno scorso Ravenna, ma ha sempre giocato, ha fatto i suoi gol, i suoi assist, ma è possibile mai che non c'è un operatore di mercato che si prende il piacere, tra virgolette, di provarlo in un campionato professionistico come la Serie C? Come diceva Peppe, l'abbiamo vista fino all'altro giorno la Serie C, abbiamo visto che ci sono dei giocatori che neanche la valgono la categoria.
Ce lo portiamo noi magari
però adesso,
ma poi Cristian, sono storie simili, quella di Allucci e Gulinatti, esatto, cresce nel Bologna e non vede mai i professionisti praticamente, quindi gira in Serie B. Allucci cresce nell'Entella e ugualmente non vede mai i professionisti. Sare è un discorso diverso perché è più giovane, certo, ha diciamo certo, 2-3 anni di meno, quindi da questo punto di vista diciamo che potrebbe avere una
chance in più. Dai, ecco, potrebbe anche avere una chance in più di salita.
I due giocatori, chiaramente questa mattina mi sono informato anche un po' con addetti ai lavori, con colleghi giornalisti, così. Sono due giocatori di cui mi hanno detto tutti la stessa cosa. Nel momento, diciamo, tra i 20 e i 22 anni, che potrebbe esserci la massima maturazione di un giocatore tra la fase giovane e pronto per andare tra i grandi, lì è mancato qualcosa a livello caratteriale.
Sì, no, ma anche
perché però Silvia ha detto una cosa giusta, Cristian. Comunque hanno 26 anni, certo, non è che ne hanno 34. Certo.
Però sai, certo, vedi formazioni di io non parlo che devono essere acquistati da adesso, acquistati, tanto teniamoceli stretti e mi auguro che possano restare ad Ancona più tempo possibile.
O magari arrivarci con
noi, quello che ci auguriamo tutti quanti. Però sai, quando tu vedi la Serie C con delle formazioni magari non proprio di primissimo livello, che sono piazze comunque che non è che hanno chissà quale ambizione, e allora io mi domando, ma è possibile che, faccio un esempio, che piazza potremmo prendere, Silvia, adesso un attimo a caso, fammi un nome a caso, Peppe, di una squadra che gioca per salvarsi in Serie C magari, che non lo so, aiutami.
Guarda, c'è il Pineto che ha cambiato allenatore oggi, avvicendamento marchigiano, okay. Quindi ecco,
un Pineto
della... e credo dentro a Mauro,
un Pineto l'altro della situazione,
sì,
che magari punta su un Alluci, punta su un Gulinatti, no, magari da titolarissimi, ma per fargli provare la categoria, cioè, è possibile che queste squadre qua, che non è che dici hanno valori economici stratosferici, quindi devono anche andare a guardare.
Ci sono mille fattori,
ma
anche
certo
perché
che sì,
non
però
è detto poi che... perché conta anche la piazza, conta anche con che gruppo, no? Cresci durante la stagione.
Bravissima Silvia, e qui ti blocco, sai perché? Perché hai detto bene, però ancora ha una sua pressione, ha una tifoseria importante che è stimolante, ma può essere anche controproducente se non sei abituato a quel tipo di piazza, per quello io ti parlo.
Però mi sembra di una che siano abbastanza...
Perché c'è Gadda che li ha inseriti bene mentalmente, li ha già preparati a quello che era la piazza e a quello che era l'ambiente, questo secondo me li ha aiutati tanto.
Questo è un fattore, no, che ti può davvero, se tutte le componenti poi remano dalla stessa parte, condurre in una direzione piuttosto positiva, perché poi sappiamo, no, che le stagioni si concretizzano se tutte le componenti, no, funzionano.
Ragazzi, comunque un giovane centrocampista che ha la fortuna di farsi allenare da Massimo Gadda allenatore, Paolo Sciaccaluga vice allenatore, che è gente che ha centinaia di presenze tra i professionisti, qualcosa può imparare, quindi incide, influisce nella scelta, e quello è indubbio. Vediamo, speriamo che si mantengano su questi standard, perché in questa prima fase di campionato il centrocampo dell'Ancona piace molto.
Eh sì, adesso appunto dovrà mantenere quello standard lì. E come diceva Silvia, ti faccio questa domanda, Peppe. Secondo te, adesso è vero, i campi sono belli ancora, si riesce a giocare bene e quindi l'Ancona offre anche una bella qualità di gioco. Secondo te qualcosa può cambiare con i campi appesantiti durante l'inverno?
Sicuramente, perché sarà inevitabile, no? Ma l'abbiamo visto anche alla seconda giornata a Fermo, dove l'Ancona l'ha impostata diversamente la partita, quindi sì, mi aspetto qualche modifica. Certo, al Del Conero l'Ancona ha fatto capire di impostare le gare in una certa diciamo maniera, con un certo approccio. Al Del Conero me l'aspetto sempre così. Fuori casa è una squadra che potrà invece variare moltissimo. Chiaro che l'Ancona ha un vantaggio rispetto alle altre. Per quest'anno non ha pressioni, mettiamola così.
Sì.
Quindi può andarsela a giocare a viso aperto, può giocare all'attacco. Questo è un aspetto positivo in un percorso di crescita. Quando la posta in palio pesa, sì, ma pesa fino a un certo punto, allora la crescita è maggiore. Poi, come ci diciamo sempre, l'appetito viene mangiando di mese in mese, e chissà cosa può succedere.
Eh sì, anche perché insomma Gulinatti ieri a fine partita ha fatto capire l'obiettivo della squadra è quello di stare là, agganciata con le grandi, tra virgolette, grandi nel senso quelle che hanno fatto un mercato di un certo tipo, per arrivare a un certo punto e giocarsela. E qui entra in ballo quell'altro discorso che facevamo, Silvia, no? Quello societario, poi.
Sì, quello societario è importante. Allora ne andiamo a parlare subito con Peppe, perché la scorsa settimana, in fin dei conti, è arrivata questa benedetta riunione che ha sancito e ha attestato, no, il nuovo organigramma societario e quindi i nomi alle cariche opportune, ruoli e cariche ben definiti. Che idea ti sei fatto in merito appunto a quello che è venuto fuori in ambito societario, Peppe?
Ma guarda, indiscrezioni confermate per la maggior parte, ovvero quindi presidenza Massimiliano Polci. Stefano Marconi aveva dichiarato anche pubblicamente di non voler fare il presidente, quindi non mi aspettavo cose differenti. Invece mi aspettavo una parità di membri in quota Marconi e in quota Polci all'interno del Consiglio. Invece con 6 membri in quota Marconi e 3 in quota Polci mi sembra di capire che almeno sulla carta ci sia un certo sbilanciamento. Poi bisogna capire se nei fatti le posizioni sono comunque paritarie, se c'è invece una sorta di differenza. Questo secondo me lo capiremo più avanti, perché mi aspetto una conferenza stampa, insomma, di presentazione, dove potrebbero essere svelati anche questi aspetti prettamente statutari: quanti soggetti avranno poi diritto al voto, quanti dovranno andare a decidere, chi si occuperà di che cosa. Quindi tutte queste cose che secondo me, quando la proprietà si presenterà in maniera ufficiale, allora insomma sarà importante capire. Nel mentre, questa società sì, deve diventare più forte con tante risorse, con nuovi aiuti, però bisogna capire se questi aiuti sono effettivamente aiuti concreti che possono aiutare. L'Ancona non ha bisogno di aiuti velleitari, non ha bisogno di chiacchiere, ha bisogno sostanzialmente di solidità. Quindi ecco, il mio auspicio personalmente è quello di vedere che vengano sostanzialmente apportate risorse solide, risorse che possano garantire poi all'Ancona un futuro. E in questo, mi ripeto, lo sto facendo da settimane, il ruolo centrale è del Comune. Non ce ne voglia nessuno, ma il Comune deve svolgere un lavoro di raccordo e supervisione, perché questo progetto è partito in modo particolare rispetto agli altri, è partito da un articolo 52. L'articolo 52 si fonda sulla legittimazione da parte del primo cittadino per richiedere la serie D. Il Comune a Palazzo del Popolo ha incontrato tanti imprenditori nel mese di giugno-luglio, ha avuto tanti contatti. Ecco, bisogna raccordare, supervisionare. Ecco, questa forse è una fase, l'avevamo già detto nelle precedenti puntate, ancora più importante di quella precedente. Quella precedente, quella dell'iscrizione, è stata una prima pietra. Adesso bisogna dare la benzina giusta e bisogna ovviamente cercare di svolgere il ruolo di raccordo che è fondamentale in questo aspetto.
Eh sì, hai toccato comunque un tasto particolare, perché in puntata con un SMS, con un messaggio, un nostro radioascoltatore infatti ci chiedeva se la società facesse una conferenza per presentarsi anche alla piazza, o per comunque far conoscere alla piazza le proprie intenzioni, visto che tutto sommato, al di là dei nomi nei ruoli prestabiliti e stabiliti, non sappiamo, no, più di tanto.
Beh, penso di sì, perché è stato perlomeno in sede, insomma, di comunicato ufficiale, è stata preannunciata una conferenza, l'allestimento di una conferenza stampa. Quindi aspettiamo che venga, insomma, definita la data, che venga definito il tutto, ma ce l'aspettiamo, penso noi per primi, una presentazione di questo tipo.
Ok, allora leggiamo qualche altro SMS e poi ti lasciamo, Peppe, sì. Così andiamo avanti con la nostra puntata. Allora, anche Gatto è sceso in D quest'anno al San Giuliano City, la conferma di uno dei giocatori più scarsi per Roberto, che ci scrive: visti ad Ancona in questi anni, con pure la pretesa di fare il regista ed il capitano. Altro messaggio, Raffaele: io il centrocampo di quest'anno, e ci metto anche Belcastro, lo vedo bene anche in C, ovvio che con un paio di innesti di categoria, ma li vedo bene, dice. Quindi ecco, in sostanza, per ritornare al discorso di prima, che piace più il centrocampo di quest'anno che di quello della scorsa stagione, dove fondamentalmente si salva solo Paolucci. Stefano, ritornami un po' indietro, perché
no, io mi tengo anche Colisacco, però
sì, vabbè, certo,
io me lo tengo, uno che fa tutti quei gol in Serie C mi fa comodo.
Sì, Antonio scrive: un po' Luci nella squadra di quest'anno ci avrebbe fatto molto comodo, sarebbe stato la classica ciliegina sulla torta, però anche Colisacco.
No, Colisacco chiaramente
molto eclettico,
è stata una bella sorpresa Colisacco, aveva detto, dai. Cioè.
Negli atteggiamenti sicuramente un giocatore che deve crescere tanto, però ha dei mezzi che, di quelli visti l'anno scorso, paradossalmente è quello che potrebbe avere una carriera migliore, secondo me, perché ha fisicità, è giovane, ha i gol, quindi non penso che di tutti quei giocatori, e ce n'erano tanti determinanti lo scorso anno, quello che potrebbe avere una carriera migliore davanti è proprio Colisacco.
Sì,
anche perché ormai anche lo stesso Paolucci, per quanto bravo possa essere, ormai è anche in un'età dove secondo me mai la C la fai praticamente a vita, perché insomma è il discorso un po' che facevamo prima.
Colisacco sicuramente ha più,
sta facendo bene a Cerignola, Paolucci, però ecco, è un giocatore che ha qualità secondo me, a piedi sa anche trovare la via del gol, però è un giocatore che manca di continuità nell'arco della stagione. E Paolucci, ricordiamoci Peppe, che tra l'altro ha avuto anche l'opportunità di giocare anche all'estero nel massimo campionato belga, poi è vero che le presenze non ci sono state, però è comunque un giocatore che qualche chance nella sua carriera l'ha avuta, poi per un motivo o per un'altra non si sono concretizzate, per il meglio per lui, però diciamo va bene, i due anni ad Ancona ha fatto benino, poteva fare molto meglio, cioè per come era partito, ci aveva fatto veramente pensare chissà cosa. E poi infortuni, una non costanza di rendimento e tante altre situazioni l'hanno un pochettino tenuto lì e non l'hanno fatto esplodere
tra
al massimo.
Tra luce ed ombre, come si dice.
Esatto, però qualche volta è stato fondamentale.
Direi, tant'è che ho comprato la maglia.
Ecco, l'hai fatto bene, era il mio preferito, cioè era tra i miei preferiti di quel centrocampo, figuriamoci, quindi.
La ricordiamo.
Manco sono riuscita a farmela firmare, ma lasciamo perdere, quello è un altro capitolo.
La firmo io.
Peppe, non è originale. Peppe, ti ringraziamo.
Grazie a voi.
Buon lavoro
con
il giornale e al prossimo lunedì.
Assolutamente, grazie e buon proseguimento di puntata.
Ciao Peppe,
ciao,
buona
Peppe.
Ciao.
Bene, lasciamo Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico. E allora, prima che scada il tempo, adesso poi vado a collegarci con il nostro giocatore. Ricordo, perché sennò voi ciarlate, ma non diamo le informazioni, che per chi deve ritirare il abbonamento fino alle 21 questa sera è possibile farlo al rivenditore autorizzato Ciao Ticket, quello all'interno del Pala Prometeo Extra, il Pala Russini, insomma, per intenderci. Quindi questa sera fino alle ore 21 è possibile ritirarlo. Stessa cosa ci sarà mercoledì dalle ore 16 alle 21 per chi ancora non ha ritirato il proprio abbonamento o plastificato, può farlo al rivenditore autorizzato Ciao Ticket all'interno del Pala Prometeo Extra o Liano Rossini, seguite voi. Quindi per coloro che anche ieri durante la diretta continuiamo a chiedermi quando c'era la possibilità di ritirare. Io ridevo prima perché mentre voi parlavate eravate concentrati su ciò, arrivavano i messaggi. Allora tu hai detto a Gallozzi una squadra che adesso se la passa male, Gianni subito mi ha risposto dite l'Ascoli. Ma a proposito di Serie C, quello che era la domanda di prima.
Di solito va sempre tutto bene.
Però tu chiedevi una squadra che bazzicasse molto bene ne ha approfittato, ha detto dite l'Ascoli.
Non riuscivamo a pronunciarlo.
No vabbè, io più che altro era il valore, no, non tanto storico, ma proprio il valore di piazza, che magari non era chissà così eccelso, perché adesso possiamo dire tutto quello che ci pare sull'Ascoli, rivalità, però la piazza insomma è quella che è, quindi ok, però grazie Gianni per il suggerimento. Poi qua c'era il messaggio di
Moreno, che volevo far presente una cosa che mi è piaciuta molto ieri ed è legata alla coppia Sambu Amadori. I due ragazzi in coppia potrebbero fare cose eccezionali, tipo gemelli del gol. Ritorniamo a Caccia e Cristiani. Sì. Dovrebbero cercarsi di più con fraseggi e due senza intestardirsi nel gioco personale. Ho avuto questa forte sensazione. Sì. Moreno.
Sai cos'è? Che come dice lui, potrebbe essere una buona coppia alternativa. Ti intestardisci perché quando giochi poco, secondo me cerchi di fare sempre quel qualcosa di più che vuoi dimostrare all'allenatore che meriteresti di giocare, quindi l'azione personale che ti può risolvere la partita. C'è stata un'azione personale adesso al di là del gol di Sambu, dove ha portato a spasso la difesa, l'ha bucata, e con quell'1-2 che diceva appunto il nostro amico Moreno, e poi davanti alla porta l'ha messa fuori di poco, però poi si è rifatta alla grande subito dopo.
Glielo chiediamo perché ce l'abbiamo in diretta, in diretta l'attaccante dell'Ancona Sambo Bobukar. Ciao Bobu, ti chiamo così, dimmi se va bene la pronuncia.
ma Buba.
Buba, ok, Buba. Perfetto, così partiamo con l'intonazione giusta. Allora, ieri hai fatto davvero uno splendido gol, complimenti. Hai avuto l'intuizione giusta o comunque ti eri accorto di avere spazio e disponibilità per tirare quella palla?
No, è stato proprio un'idea giusta perché c'è spazio, perché sono tra difensore e il mezzo centrocampista, quindi c'è spazio per tirare. Ecco perché quando l'ho avuto la palla ho fatto solo un tocco e l'ho calciato.
Ecco, ti abbiamo visto comunque integrarti bene in questa Ancona, nell'Ancona di mister Gadda, e ovviamente mano a mano che giochi trovi, no, molta più confidenza con anche i tuoi compagni e con il campo.
Sì, il mister è un allenatore, un grande allenatore. Intanto siamo tanti giocatori, quindi sto cercando a dare ogni giocatore un spazio a dimostrare.
Ecco, ieri ti abbiamo visto, no, entrare in campo con una convinzione maggiore, no? A fronte, insomma, del fatto che anche tu ti stai integrando meglio anche con il gruppo, ma anche con diciamo i tecnicismi del mister.
No, sì, perché è un grande gruppo che abbiamo formato, quindi siamo stati pochi mesi insieme, però possiamo capire come giochiamo. Tutte queste grazie al mister.
Insomma, merito di mister Gadda che vi ha conosciuto, vi sta conoscendo ancora e vi utilizza nel migliore dei modi. Senti, tu vieni definito una seconda punta, ma in realtà sei un po' un jolly, no? Ti destreggi bene tra attacco e centrocampo. Quali sono le tue caratteristiche principali?
Per me, io sono pronto per tutti i ruoli, però io faccio proprio anche esterno sinistro, destro sinistro, tre quarti e anche seconda punta.
Senti, una storia la tua davvero importante. Dal Gambia sei arrivato a Reggio Calabria 7 anni fa. Una storia, insomma, anche non facile, no, da raccontare. Se ti va di farlo, per noi è un piacere ascoltarla. Se no ti chiedo proprio qual è stato all'arrivo in Italia il tuo approccio, come è nato l'approccio con il mondo del calcio.
È stato un viaggio duro, difficile, quindi va bene. Quando sono arrivato a Reggio Calabria, intanto io volevo studiare, quelle sono la mia idea di studiare, però ringraziato un ragazzo, Gianfranco Terranova, che mi seguite, che mi ha portato in questo mondo di calcio.
Quindi grazie a lui, o c'è stata anche un'altra figura importante, se non ricordo male, Antonio Miele del Picerno, ti ha portato in Serie D, in sostanza.
Sì, mi ha portato, perché ho cominciato da seconda categoria a Salandra. Grazie a Gianfranco che mi ha portato a Picerno per fare il provino, e lì mi trova Antonio Miele. Quindi è iniziato tutto la mia carriera in calcio.
Ecco, però insomma, anche nel tuo paese nativo, è vero, lì magari non ci sono campi di allenamento, non ci sono maglie ufficiali, no? Però giocavi a calcio.
Sì, ho cresciuto nel calcio nella strada. Con gli amici. Giochiamo sulla strada così, non che per calcio 11 ho cominciato qua in Italia.
Il calcio su strada è sempre la palestra migliore.
Palestra migliore, di solito così. Anche adesso, al di là, anche Buba, che appunto, no, come dicevi, sei cresciuto sulla strada con il calcio, ma ce ne sono tanti di esempi anche di grandi campioni che arrivano da fuori, dall'estero, soprattutto dal Sud America, ma anche dall'Africa, appunto, che sono cresciuti lì e hanno fatto grandi carriere. Però tu, Buba, insomma, arrivi ad Ancona in una piazza importante, in una piazza calda calcisticamente, ma tu già piazze calde le hai già vissute, perché insomma le piazze del sud insomma, sono piazze importanti dove la tifoseria si fa sentire come?
Sì, ma per giocare qua in Ancona sarà un sogno per tutti i giocatori, perché è un piazza molto importante, anche calcisticamente è un grande piazza. Sì, ho in sud, ho stato diciamo a Picerno, anche Fidelisandre, sono tutti
Casertana.
Casertana, sono i piazzi molto importanti, però se confronto da Ancona è un sogno per tutti i giocatori.
E immagino. Tu, Buba, un paio di anni fa sei stato protagonista in Serie D con il Legnago, dove avevi realizzato 7 gol e hai aiutato la squadra nel salire di categoria. E, secondo te, tra quell'esperienza che hai avuto e questa che stai avendo qua ad Ancona, secondo te l'Ancona, per come è stata costruita, per il gruppo soprattutto che ha e per lo staff tecnico, è una squadra che potrebbe ripercorrere o perlomeno tentare di fare un campionato di vertice, secondo te?
Sì, certo, io sono convinto che il gruppo che ha fatto il Mista possiamo fare un campionato proprio bene. Come dice il Mister, non è che dobbiamo vincere il campionato, però noi contiamo ogni domenica a prendere i 3 punti. Alla fine vediamo.
Certo. Nomini spesso l'allenatore, nomini spesso Gadda. Credo che tu sappia la storia, o comunque Gadda ve l'abbia raccontata, quello che lui rappresenta per Ancona, quello che ha rappresentato da calciatore, da capitano in categorie molto più importanti di quella che in questo momento state giocando, però credo che vi abbia fatto capire che cosa vuol dire indossare la maglia dell'Ancona.
Sì, per questo il Mister è proprio un esempio per questo gruppo, che è la storia che ha fatto qua. Noi stiamo tutti guardando in quella storia che ha fatto il Mister, quindi per ogni giocatore che ha messo la maglia di questo Ancona devi sudarlo, devi stare orgoglioso a mettere quella maglietta, devi dare tutto quello che ha dentro.
Senti Buba, proprio perché hai alle spalle, no, l'esperienza non solo nei campionati diciamo del sud, ma anche un po' del nord, visto che hai vestito anche la maglia del Rimini, che sta un po' più su di noi, ecco, ti volevo chiedere che idea ti sei fatto di questo girone con tanti derby, con tante realtà campanilistiche, dove appunto regna l'equilibrio, però regna anche il mordente, no? la voglia di giocare col coltello tra i denti.
No, sì, ho fatto anche altri gironi come Rimini, che mi ha portato lì Tamai, e le stesse Tamai che mi ha portato qua all'Ancona, però l'ho visto, sono i gironi diversi, però ogni partita si giocano con i coltelli nei denti. Ma si vede anche questi gironi, il girone F che siamo noi, è un girone molto molto difficile, perché se perdono anche una partita si largano i spazi, quindi dobbiamo mettere tutto concentrati a ogni domenica a prendere qualcosa.
Allora Bruno, che è un nostro radioascoltatore, ti chiede: è vero che dovevi andare alla Lucchese?
Sì, devo andare alla Lucchese, ho fatto il ritiro lì, dopo quanto ho messo il telefono tra io e Tamai, che lui mi voleva qua, perché io l'ho avuto Tamai a Rimini, quindi quando l'ho saputo Tamai sta qua Ancona, anche Ancona è una piazza molto importante, quando mi ha chiesto ho detto va bene, mi vengo.
E quindi ha scelto l'Ancona, che sicuramente ti starà gratificando, se non altro per quel pubblico che ogni domenica vi sostiene in casa e in trasferta.
Sì, ma se no c'è una tifoseria che lo aspettavo veramente, che la tifoseria che ti danno proprio quella, la carico per dare tutto in questi campionati.
In chiusura, Buba, ti chiedo qual è il tuo obiettivo stagionale, a parte quello di squadra, che chiaramente è quello di fare il meglio possibile, però hai un tuo obiettivo personale?
Sì, il mio obiettivo è tornare in professionista di nuovo, quindi volevo tirare fuori tutto quello che ho, volevo fare tornare Ancona in Cile di nuovo.
Bene, bene, ci fa piacere. Speriamo veramente che questo percorso possa essere fatto insieme all'Ancona, appunto, di risalita tra i professionisti. Ce lo auguriamo davvero.
E con un progetto solido e a lungo termine, vai.
Va bene.
Una curiosità chiedo io a Buba, se hai conosciuto i ragazzi di Ancona Respet.
Ancora no.
Ancora no. Allora dobbiamo colmare questa lacuna. Quanto prima.
Ci penserà Alessio sicuramente.
Adesso
infatti
dirò ad Alessio che
andrà subito in cerca.
Assolutamente sì.
Grazie Buba.
Grazie Buba,
grazie,
in bocca al lupo.
Ciao, un abbraccio, ciao.
Bene, ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato che rispecchia tra le altre cose al 100% i valori proprio di Ancona Respet. Chi meglio di lui? Quindi sonderemo il nostro carissimo amico Alessio e gli faremo conoscere anche l'Ancona Women, perché entrambe sono realtà seguite da Ancona Respet. Mini pausa per noi intanto e ci prepariamo a contattare il nostro prossimo ospite.
Qualità e amore, il ristorante Macelleria da sempre sponsor ufficiale dell'Ancona. Vi ricorda che nei punti vendita della Baraccola e a Villa Musone, Giuseppe e il suo staff a tutti gli abbonati sconto del 20%. Vincere il campo, vince la tavola! Forza Ancona!
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto bianco rosso.
Eccoci col microfono aperto di Silvia. Eccoci che ritorniamo con in diretta sulle nostre frequenze con l'ultimo ospite della puntata del lunedì, dove si fa proprio il riepilogo della giornata. Non può essere che lui, che è Daniele Titarelli, DS della Castelfrettese, ma soprattutto giornalista e grande amico di Radio Tua. Ciao Daniele.
Ciao Stefano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Ciao Daniele.
Eccola, Silvia Trellini e Cristian Camilletti.
Ciao Daniele.
Buonasera Cristian, Silvia e tutta la redazione.
Allora, prima di entrare nel dettaglio della quinta giornata del Girone F Serie D, salutiamo il nostro Cristian che ha un impegno e ci lascia.
Quindi, tanto saluto Daniele, che mi fa piacere averlo intanto risentito dopo un po' di tempo e quindi ti lascio nelle sapienti mani della voce femminile.
No, le sapienti mani di Daniele che ci racconta quello che è successo.
Io però una domanda gliela faccio
altri
al volo.
Campi.
La faccio al volo. Se si aspettava un'Ancona così bella da vedersi sul campo nonostante questa gran fretta nella costruzione della squadra.
No, l'abbiamo tra l'altro anche detto la settimana scorsa, avevo detto che è un'Ancona che fa fatica a segnare, che aveva un solo giocatore prolifico come Martiniello e quindi avrebbe avuto difficoltà con questo organico a incidere, e invece contro il Sora mi ha puntualmente smentito, nel senso che ha mandato in rete tre marcatori diversi più l'ausilio di un autogol, quindi segno che Gadda in un certo modo ha modificato anche la formazione visto l'infortunio di Belcastro inserendo Amadori, e quindi ha messo una punta in più per quanto giovane, però per dare aiuto a Martiniello, e poi ha trovato soluzioni offensive con più giocatori che è un po' quello che era mancato nelle prime partite all'Ancona, dimostrando che è vero che magari non ha un parco attaccanti qualificato come le grandi del campionato, però è in grado di trovare il gol con alternative, quindi merito a Gadda. Per il resto comunque sia l'organico è abbastanza competitivo in difesa e a centrocampo, anche delle alternative all'altezza. È chiaro che era partita l'Ancona in netto ritardo ad agosto inoltrato, mentre le altre già si stavano allenando da un paio di settimane, e quindi vederla subito così scintillante in pochi ci avrebbero creduto.
Certo, dimostra veramente il gran lavoro che sta facendo Massimo Gadda e il suo staff, e soprattutto tu mi insegni, Daniele, che in queste circostanze se il giocatore è disponibile proprio al lavoro e al sacrificio, come in questo caso, poi ecco i risultati li vediamo in campo ogni domenica, poi magari puoi non vincere, però se sei disponibile poi vediamo appunto i valori del gruppo.
Sì, ma si vede chiaramente che sin dalle prime settimane c'è una guida sicura, affidabile, e oltre a Gadda e tutto il suo staff, ma anche Guerini alla conduzione tecnica, come direttore tecnico, come insomma responsabile dell'area tecnica, e quindi tutti i ragazzi seguono, riconoscono la personalità, l'affidabilità di questi personaggi, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista umano, come delle vere e proprie guide, e quindi già si è creato quel feeling tra sfera tecnica e giocatori che seguono al 100% ciò che lo staff sta proponendo.
Perfetto, ragazzi, con questo io vi saluto, che vi devo abbandonare. Daniele, ti lascio con Silvia e in bocca al lupo per il tuo proseguo invece con la Castelfrettese,
che ha vinto se non sbaglio, ha vinto contro lo Staffolo 2-1.
Sì, in trasferta alla seconda partita di campionato, una vittoria importante su un campo sempre difficile e ostico.
Ecco, invece
mi accodo ai saluti a Cristian, che ho risentito per piacere, con piacere dopo diverso tempo, e un saluto anche a lui.
Ecco, invece Daniele, con il Borghetto, la partita col Borghetto quando la recuperate?
Ma ancora non c'è certezza, però si parla come data possibile di mercoledì 23 ottobre.
Ho capito, quindi insomma anche per voi un ottobre intenso, visto anche il recupero. Tornando invece al girone F, è stata una quinta giornata ricca di gol, una giornata a suon di gol, dove è andata meglio a qualcuno, a qualcun altro un po' meno, e cominciamo appunto con quei diciamo risultati tra dolce amaro, ecco, diciamo così. E quindi faccio riferimento al Fossombrone Samb, un pareggio per queste due squadre che a livello di risultati si equivalgono, no? Però ecco, sicuramente il pareggio sta più stretto alla Samb che non al Fossombrone.
Sì, perché era in vantaggio fino a 12-13 minuti dalla fine. È una grande squadra che aveva la Samb, che aveva subito pochi gol, quindi un solo gol nelle prime giornate, e quindi si aspettava che potesse portare in porto questa vittoria, ma il Fossombrone, duro a morire, lotta con le unghie e con i denti anche al di sopra delle proprie possibilità, con agonismo, con tenacia, e ha rimesso in piedi questa partita. Come abbiamo sempre detto, il Fossombrone in questo momento è un avversario difficile per tutti da affrontare, e anche la Samb, quando pensava di avere in pugno la vittoria, ha dovuto portare a casa un punto che lascia un po' di amaro in bocca.
Eh sì, soprattutto dopo l'exploit contro l'Aquila, no? Che aveva un pochino rilanciato i rossoblù nel tentativo, no, di andarsi a prendere il primo posto, comunque la vetta, visto e considerate le ambizioni del club di San Benedetto.
Sì, comunque sì, la Samp prosegue a zero in media inglese, pareggia fuori, vince in casa, quindi c'è come media punti in questo momento, però è chiaro che dopo il 5-0 con l'Aquila l'ambiente si aspettava un'altra vittoria eclatante in trasferta per dare un segnale di forza. Invece in questo momento la Samp sta vincendo in casa, fuori casa non va al di là del pareggio, quindi è un segnale anche i due gol presi che i rossoblù devono lavorare per diventare la corazzata che l'ambiente si attende.
Ecco, entrambe comunque, sia il Fossombrone che la Samp, hanno 5 risultati utili consecutivi in queste prime giornate, entrambe quindi non hanno mai perso, come dicevamo prima, 2 vittorie e 3 pareggi per ciascuna, ed in effetti stanno lì a 9 punti in classifica insieme a questa Ancona di cui abbiamo parlato prima. L'altro risultato insomma che ha del dolce amaro, ma più amaro per quello che riguarda la marchigiana in questione, parlo di Vigor Senigallia Chieti, un Chieti che comunque sia la spunta sempre, perché so che al Bianchelli qualcosina la Vigor poteva rivendicare.
Sì, proprio al 92esimo c'è stata una conclusione di Enrico che ha rimbalzato su entrambi i pali, però prima del rimbalzo sul secondo palo sembrava evidente che la palla avesse varcato la linea, anzi sembra addirittura che abbia colpito il paletto interno piuttosto che il palo interno, e quindi è un errore abbastanza grave dell'arbitro, sarebbe stato il pareggio 3-3, però è chiaro che non c'è la goal line technology in Serie D e la Vigor è stata beffata. E il Chieti come l'Ancona ha vinto in modo così un po' fortunoso, è partito anche forte, stava sul 2-0, però nel secondo tempo ha sofferto tantissimo la Vigor, che con questo gol non gol al 92esimo schiuma rabbia. Invece in questo momento gli episodi stanno andando dalla parte del Chieti, che oltre ad avere un'ottima squadra ha anche gli episodi a favore.
Ecco, questo Chieti quindi che ha bloccato l'ascesa della Vigor, una Vigor che però può far conto, trova ulteriore conferma dall'attaccante pesaresi, che comunque ieri la partita l'aveva quasi rimessa in piedi, poi però dall'altra parte lo stesso Chieti che ha una formazione di tutto rispetto con Ceccarelli, che conosciamo bene appunto per l'episodio in cui si è ritrovato protagonista qua ad Ancona, che poi ha portato all'episodio del rigore subito. Ecco, giusto per dire che comunque sono due formazioni che hanno degli elementi che possono dare una svolta ai match.
Sì, la Vigor è in grado di colpire in qualsiasi momento, poi Pesaresi un po' in remida, anche infortunato in questo momento, sta giocando, entra sempre nella ripresa, però in mezza partita, diciamo, in due mezze partite, ma nemmeno, ha segnato già 3 gol, e quindi la Vigor poi comunque sia tanto assortimento in avanti, deve migliorare la fase difensiva perché qualche gol tende a prenderlo. Invece per quanto riguarda il Chieti, ancora, poi tra l'altro i nuovi si stanno inserendo in questo momento, devono ancora entrare nei meccanismi, alcuni non hanno nemmeno giocato. Ceccarelli però si è rivelato subito decisivo, con l'Ancona ha preso un rigore, con la Vigor ha conquistato un rigore e fatto un gol, quindi è un giocatore che in questo momento sta spostando gli equilibri.
Ecco, resta ancora invece a bocca asciutta questa Recanatese, che penso e immagino sia in forte crisi, perché appunto ancora 0 punti in 5 giornate, difesa ovviamente come dicevamo anche la scorsa stagione da rivedere, e nonostante i nuovi innesti di Bellucci e Daniel Ferrante non carbura.
Sì, è clamoroso questo 0 della Recanatese dopo 5 giornate, poi ecco stanno arrivando settimana dopo settimana elementi importanti. Bellucci è chiaro che ancora non avrà la condizione ideale, però è pur sempre un giocatore che ha sempre fatto Serie B, Serie A, ma anche i campionati inglesi, quindi in Serie D per quanto ha una certa età è comunque sia un marziano, invece proprio lui ha causato un rigore che poi ha determinato la sconfitta, quindi in questo momento la Recanatese non riesce proprio a trovare soluzioni, specie lì in fase difensiva, dove tende a subire una miriade di gol. I gol li fa anche perché ogni partita ne segna 2, ne segna 3, come con l'Atletico Ascoli, ma ne subisce una marea. Ed è ecco anche strano, perché in fondo adesso in difesa ha gente come Ferrante, gente come Bellucci, che è una vita che ha giocato anche in categorie superiori, lo stesso lo stesso Cusumano, ha giocatori importanti, ma non riesce a risolvere questa lacuna. È chiaro che anche lì la sfera tecnica dovrà lavorare.
Secondo te è più un problema di sfera tecnica o c'è dell'altro? Perché comunque, voglio dire, la Recanatese è anche una società, una squadra che ha fatto il professionismo, quindi ovviamente al di là delle ambizioni ha anche, no, i mezzi tecnici per poter progettare, no, con sì, cognizione di causa.
Sì, infatti ha tutto, anche quest'anno nonostante la retrocessione atroce all'ultimo secondo dei playout è ripartita di slancio con una campagna acquisti ottima, con giocatori importanti, e quindi è chiaro che adesso anche la sfera tecnica deve dare delle risposte, deve lavorare, perché sono lacune che sono evidenti dalla scorsa stagione, al di là che sono cambiati diversi interpreti, una difesa che non è che prende gol ogni partita, ne prende 3-4 a partite, quindi è chiaro che bisogna lavorare. È strano anche perché al di là del lavoro che si fa, quando hai giocatori così esperti a volte riescono anche a camuffare delle lacune con la loro esperienza, con il senso della posizione, quindi continuare a subire tutti questi gol nonostante i giocatori che c'erano, quelli che stanno arrivando nelle ultime settimane, lascia diversi punti interrogativi. Ha detto Filippi che ormai sta diventando anche una questione mentale, magari lo scotto della retrocessione della scorsa stagione proprio all'ultimo secondo ha lasciato il segno, però qui è ripartito un altro campionato e dopo 5 partite e 0 punti c'è da farsi delle domande.
Eh sì, la Recanatese appunto, come dicevi, con la peggior difesa fino a questo momento del campionato, con i 13 gol subiti. Andiamo avanti, Daniele, bene invece il Castelfidardo alla prima vittoria stagionale, così come la Civitanovese che si è imposta sull'Avezzano, quindi due marchigiane che ieri hanno trovato dei buoni successi.
Ah sì, sono risposte importanti, già settimana scorsa avevamo detto che comunque si erano sempre in partita Castelfidardo e Civitanovese, ma non riuscivano a fare punti, perdevano spesso di misura, comunque sia venivano condannate degli episodi, adesso hanno dato risposte squillanti, specie il Castelfidardo che ha vinto forse uno scontro diretto contro una diretta concorrente alla salvezza, ma in modo nitido, 5-0, ha mandato a segno tutti gli attaccanti, Bracconi, Nanapere, Paponi su rigore, si è sbloccato, quindi è un segnale di fiducia per tutto l'ambiente. E la Civitanovese tanto più perché ha vinto in trasferta ad Avezzano, un campo ostico contro una squadra che è laggiù in fondo, però ha elementi importanti, e queste sono delle vittorie che danno fiducia a delle matricole che dovevano adeguarsi alla categoria e adesso possono pensare al futuro con più serenità.
Ecco, sorpresa ma anche no, perché ne abbiamo sempre parlato bene da inizio stagione, questo Atletico Ascoli alla seconda vittoria consecutiva sul Notariesco nel caso della giornata di ieri, un Atletico Ascoli che sta lì in vetta alla classifica insieme a Vigor Senigallia e l'Aquila, insomma una sorpresa non sorpresa, una bella spina nel fianco per le avversarie.
Sì, sì, ormai non è più una sorpresa perché, come detto tante volte la scorsa stagione, nel ritorno ha fatto i punti come le primissime della classe, è ripartita da quello Satura, da quello allenatore, ha messo dentro giocatori che in Serie D fanno la differenza, come Nonni in difesa, che è abituato a vincere anche campionati, a Pineto, a Campobasso, eccetera, come Maio davanti, è una squadra che gioca bene. E quindi adesso è un po' una mina vagante, e poi specie in casa gioca in un campo in sintetico, Monticelli, anche dalle dimensioni differenti rispetto al Del Conero e ad altri impianti prestigiosi come il Riviera delle Palme, è un avversario difficile per tutti da affrontare, poi se riesce a fare queste prestazioni anche in trasferta adesso diventa insomma una rivale da tenere d'occhio per chi punta in alto, anche perché poi è un'organizzazione di gioco importante, gioca bene, si conoscono la maggior parte degli interpreti dalla scorsa stagione, e questo fa sì che l'Atletico Ascoli sia un organico ormai consolidato.
Ecco, tra le marchigiane spicca anche la sconfitta della Fermana, la seconda consecutiva.
La Fermana ha aperto all'Aquila, ci sta perché l'Aquila sì, ha un organico al di là dei 5 gol che ha preso a San Benedetto, un organico destinato a stare lassù tra le primissime della classe, e la Fermana sta pagando di essere partita in ritardo ancora più netto rispetto all'Ancona il 16 agosto, con una squadra del tutto nuova, con elementi che stanno arrivando di settimana in settimana, e quindi è chiaro che poi il gap rispetto ad altre squadre, specie corazzate come l'Aquila, prima o poi si paga.
Allora, ci sono anche messaggi per te, Gianluca, quello di Gianluca, eccolo qua. Allora, per Daniele, oltre al Chieti, l'Aquila e Samb, si potrebbe inserire qualche altra formazione, secondo te?
Ma ecco, queste tre sicuramente lotteranno per la prima posizione. Se poi, ecco, vogliamo inserirne altre, direi la Vigor Senigallia, che ha un parco attaccanti e di centrocampisti, ma anche una qualità notevole, e come detto l'Atletico Ascoli. Queste potrebbero essere realtà che potrebbero dar fastidio, secondo me, ecco, delegate, quelle che poi sono iniziare a vincere il campionato, sono quelle tre che tutti diciamo da tempo. Vigor Senigallia e Atletico Ascoli potrebbero inserirsi in questa lotta, e poi magari tra le abruzzesi il Teramo, che pur sempre una piazza importante, potrebbe dar fastidio, però tanto da lottare per il primato non penso.
Allora, poi ti chiedo anche del Teramo, volevo però farti prima una domanda che è più una considerazione, giusto per così entrare un po' più nel dettaglio dei campionati di Serie D. Quando eravamo in Serie C, comunque, quando si parla di professionismo, no, con il mercato di gennaio, si va sempre, no, a dire che i gironi di ritorno sono sempre gironi che comunque cambiano o determinano certe situazioni al cambiamento, no? Per cui possono effettivamente cambiare gli equilibri anche della classifica di certe squadre. Ecco, in Serie D funziona più o meno così?
Sì, sì, anche in Serie D abbiamo visto in tante stagioni, fino a dicembre, determinati campionati, da dicembre in poi squadre rivoluzionate, squadre rinforzate, anzi in Serie D, per chi ha potenzialità economiche importanti, si può anche cambiare del tutto volto alla squadra. Già in Serie C è più difficile, perché puoi fare sì qualche cambiamento, ma tale da addirittura cambiare gli orizzonti dall'oggi al domani è più difficile. In Serie D ci si può riuscire. In Serie D tanto più, perché il mercato è sempre aperto, perché è vero che il mercato si è chiuso a settembre, al 30 settembre, però ci sono pur sempre gli svincolati, che in questo momento ne abbiamo visti tanti, Falserano, Bellusci e tanti altri, che non stanno trovando più posto in Serie C, e giunti ottobre è chiaro che devono scendere in Serie D per continuare a lavorare, per continuare a svolgere la loro professione, quindi ce ne sono una miriade. E poi c'è sempre il mercato, comunque sia sempre aperto, perché adesso con la nuova legge, con i contratti eccetera, si possono risolvere, e dal giorno dopo il giocatore che risolve il contratto con una data società può ritesserarsi per un'altra società. Tutto questo può cambiare, addirittura tre maglie e giocare in tre squadre differenti da qui a gennaio, quindi anche il giocatore oggi tesserato può tranquillamente, sì, la società logicamente avalla questa decisione, risolvere il contratto ed andare in un'altra piazza il giorno dopo. Quindi è un mercato ancora più aperto rispetto alla Serie C, dove sì, chi risolve invece non può andare a giocare il giorno dopo. Quindi tanto più in Serie D potrebbero accadere degli
cambiare gli scenari,
gli organici.
Senti, dicevamo quindi del Teramo, perché sarà il prossimo avversario dell'Ancona, un Teramo piazza da sempre importante, viene da due vittorie consecutive, quattro sono i risultati utili per la formazione abruzzese, che indica ovviamente un certo tipo di percorso in positivo.
Sì, sì, il Teramo sta carburando, viene da una vittoria vittoria nitida contro l'Isernia per 4-1, a giocatori come l'attaccante Galesio che vedono la porta, che insomma riesce anche domenica ha segnato una doppietta, poi un ambiente sempre tosto con allenatore Pomante, che in Serie D insomma ormai è consolidato, un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, e quindi per l'Ancona sarà una trasferta senza dubbio da tenere d'occhio.
Eh sì, è una trasferta, ma a parte che ci siamo accorti che comunque qualsiasi avversario vai ad affrontare, che poi ognuno ha, no, le sue caratteristiche, le sue sfaccettature diverse, però ecco, qualsiasi avversario va tenuto sott'occhio per determinati motivi. Segno che il campionato, voglio dire, al di là di certe forze, è ancora molto molto equilibrato.
Sì, sì, un campionato comunque sì, ogni partita nasconde insidie. Ci sono trasferte specie nei terreni abruzzesi come Teramo, come Chieti, in questo momento è anche una big, come Avezzano, l'Aquila, sempre insidiose. Poi ci sono i tanti derby marchigiani che nascondono tante difficoltà, quindi è un campionato che alla lunga vedrà emergere i valori, quindi delle squadre che abbiamo più volte detto e che sono destinate a stare in alto, però ogni partita va combattuta, perché poi ci sono squadre toste come il Roma City, che comunque sia ambizioso. C'è Recanatese, in questo momento a 0 punti, ma da un momento all'altro può riesplodere. Quindi vedere squadre giù in fondo come Avezzano e Recanatese, che comunque sia sono piene di giocatori che hanno giocato a livelli importanti, fa capire che da un momento all'altro gli equilibri potrebbero essere stravolti, o comunque sia nessuna partita con risultato scontato c'è dall'inizio.
Ecco, non l'ho fatto prima, la leggo adesso la classifica, perché ti faccio questa domanda: capolista il Chieti con 12 punti, seguono con 10 punti Vigor Senigalli, Atletico Ascoli, L'Aquila, a 9 punti San Benedettese, Fossombrone, Ancona, poi ancora con 8 punti Teramo, Sora e Termoli, 7 punti Roma City e Isernia, a 4 punti Castelfidardo e Fermana e Civitanovese, poi a 3 punti il Notaresco, Fanalini di Cosa, con 0 punti Recanatese e Avezzano. Diciamo che nel complesso, sebbene queste prime 5 giornate sono davvero indicative, però in realtà c'è un'indicazione di quello che ci siamo detti finora, no? Con le squadre, quelle lì più accreditate, che stanno lassù al vertice, quelle diciamo mine vaganti e o sorprese, ma anche no, tipo l'Ancona o come il Teramo, appunto il Fossombrone, stanno lì ad un passo.
Sì, sì, al momento la classifica sta un po' rispecchiando i pronostici, che poi erano pronostici anche derivati dalla valutazione delle rose che stavano costruendo le varie squadre, quindi non ci sono grandissime sorprese. È chiaro che poi i rapporti di forza tra le prime 5-6 possono variare di giornata in giornata. L'Aquila parte lo sbandamento con la Samb, si è subito ripresa, la Samb comunque sia a pareggia fuori casa e vince in casa. La Vigo Senigallia viene da una sconfitta, da una grossa delusione con il Chieti, però si è dimostrata all'altezza. Il Chieti, abbiamo detto tutti, che rosa ha allestito, quindi non ci sono sorprese. C'è ecco, Fossombrone, che comunque sia ogni anno è abituato a lottare con le unghie e con i denti, quindi sarà un osso d'oro per tutti, e l'Atletico Ascoli, che abbiamo detto di fare attenzione perché non è lì per caso, e ha anche una società alle spalle abbastanza ambiziosa che vuole negli anni crescere.
Ecco, ci fanno notare che il Teramo gioca sempre fuori casa, perché non gioca a Teramo ma a Notaresco. Ci sono stati dei problemi al Bonolis.
Attenzione, ti blocco su questo, sì, perché però il Città di Teramo parla della partita disputata domenica al Bonolis. Eccolo qua, domenica 13 ottobre, ore 15, stadio Gaetano Bonolis.
Quindi è arrivata la conferma adesso, perché da Teramo fino a qualche ora fa...
Eccolo qua, questo è quello che viene pubblicato nel sito del Teramo. Quindi
sì, aveva problemi nella gestione del campo, era stato costretto a andare fuori sede a Notaresco, però sapevo che anche con i giudici, i tribunali eccetera, stava sbloccando questa situazione, e prima o poi sarebbe tornato in casa al Bonolis, e quindi questa situazione evidentemente è stata sbloccata per la partita con l'Ancona.
Ecco, quindi lo possiamo dare per certo, perché è scritto appunto sul sito della squadra abruzzese, e quindi domenica tutti al Bonolis, quindi...
Sì, è uno stadio che ricordiamo anche per i tempi della Serie C, tante battaglie contro il Teramo, e quindi si torna comunque sia in un impianto importante, su un sintetico sempre insidioso che nasconde tante difficoltà per chi non è abituato a giocare su quelle superfici.
Perfetto Daniele, ti ringraziamo come al solito, e con te l'appuntamento ritorna sempre il lunedì, il prossimo lunedì.
Grazie come sempre a Radio Tua per l'invito, un saluto a te Stefano, Fer e Cristian, e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Grazie, ciao Daniele.
Ciao Daniele, ciao, grazie.
Ciao.
Buon lavoro a Daniele Titarelli di S della Castelfrattese, ma allora abbiamo fatto tutto ma non abbiamo dato neanche la giornata. Allora leggiamo i risultati di questa giornata.
La classifica l'ho letta.
Esatto, la classifica l'ho letta in coda, ma i risultati non l'abbiamo dati.
E allora iniziamo subito con il nostro Ancona Sora 4-1, Avezzano Civitanovese 1-3, Castelfidardo Termoli 5-0, Isernia Teramo 1-4, Fossombrone San Benedettese 2-2, L'Aquila Fermana 2-0, Notaresco Atletico Ascoli 1-2, Roma Recanatese 3, Roma City Recanatese 3-2, se no qualcuno pensa, Vigor Senigallia Chieti 2-3.
Perfetto, la classifica l'abbiamo data, uno sguardo lo diamo anche al campionato di eccellenza dove milita la seconda squadra cittadina con l'Atletico Mariner che è stato battuto in casa dall'Urbania 2-0, Fabriano Cerreto Osimana 2-1, Amatelica Maceratese 2, Amatelica 1, Montegranaro Montecchio 0-0, Montefano Portuali Dorica 0-0, come non ricordare il match a Montefano. San Giustese, Alma Juventus Fano 2-0, a Tolentino Chiesa Nuova batte Tolentino 2-0, Urbino batte Monturano Campiglione 2-0 per quello che riguarda appunto il campionato di eccellenza. Te lo ricordi, la trasferta a Montefano? Sì.
Sì, me ne ricordo altrettante più... Sì. Come dire, come descriverle?
Vive?
Più vive, vivaci? Sì, più brillanti, tipo ecco. Che ne so, il Pidiense Cascinare, ma ve la ricordate? Tipo Tolentino, vi dice niente? Vabbè, siamo passati anche da lì.
Teniamoci la Serie D per il momento, che è meglio. Domenica si gioca allo stadio di Teramo o da un'altra parte, diceva questo amico. Allora, secondo le indicazioni che sono riportate ora sul sito di Città di Teramo, viene riportata di nuovo stadio Gaetano Bonolis. Poi l'ufficialità ancora non è stata diramata, ma prendiamo per buona visto che è sul sito proprio della squadra di casa. E quindi dovremo giocare e tornare a inaugurare il Bonolis, diciamo così. Cos'è? È vero ragazzi, il gioco è più fluido e piace, ma è molto più lento.
Questo è Nicola.
È Nicola Lupo.
Sì, sì.
Lo salutiamo con il Pargoletto, che è un nostro fan e noi ci fa sicuramente piacere. C'era arrivata questo auguri.
Ciao Buba, sei fortissimo.
E ce lo mandava Francesca, ma già lui si era scollegato, però penso che stesse guardandoci anche sulla pagina Facebook, quindi da lì sicuramente avrà gradito i tuoi saluti. A posto, ci siamo.
C'è
abbiamo
un regalo per te, Stefano.
Guarda che bellissimo questa.
Questo...
lo mettiamo qua,
sì,
disegnato dalla bimba.
Che fosse di buon auspicio.
Vediamo, con tante stelline, questo omaggio dei bimbi fa sempre tantissimo piacere. Allora, replica domani alle ore 13, come di consueto, sulla nostra pagina Facebook rimane a vostra disposizione, poi pian piano lo trasportiamo anche sul nostro canale YouTube, se vi avete perso qualche puntata sul canale YouTube le trovate tutte, e quindi anche chi non ha Facebook ha la possibilità quindi di riascoltarle e vederle sul nostro canale, insomma, ecco. Avete anche quello di mezzo che vi abbiamo messo a disposizione, viste le vostre tante richieste. E grazie a Silvia Trillini.
Grazie a voi e a tutti quanti per essere stati con noi, grazie a tutto il popolo dorico, tutti a Teramo. Mi raccomando, aspettiamo che parte la prevendita e poi di corsa a comprare il biglietto per sostenere l'Ancona. Io vi auguro una buona serata, con me ci ritroviamo domenica al Bonolis
a questo punto al Bonolis e noi invece ci ritroviamo mercoledì in diretta con Valentina Tricoli. State con noi,
ciao, buona serata.
Tutto bianco rosso. We'll be right back.